è una politica che tra l'altro porta sicuramente, anche se lì come dire, la verità assoluta probabilmente non la sapremo mai, all'omicidio dello stesso Mattei su commissione, presumibilmente in realtà degli Stati Uniti, ma laddove non è solo lo scontro tra l'ENI e le grandi case petrolifere anglo-americane, il casus belli, in qualche misura quel tipo di lotta concorrenziale, per quanto fastidiosa, stava nei patti, stava nelle possibilità di autonomia relativa che la politica estera ed energetica italiana poteva prendere rispetto al blocco atlantico. In qualche misura Mattei, col tentativo a cavallo della crisi di Cuba del 62 di cercare di spingere l'Italia verso una condizione di neutralità rispetto ai blocchi, al blocco socialista da un lato e al blocco atlantico dall'altra parte, quindi la fuoriuscita dal blocco atlantico, chiaramente, per usare un linguaggio tipico di questi anni, fa sì che l'ENI e Mattei in specifico oltrepassino una linea rossa chiaramente segnata sul terreno della politica estera, quella per cui non poteva chiaramente essere messa in discussione la collocazione atlantista dell'Italia. Il blocco dirigente attorno a Mattei tenta soprattutto attraverso i rapporti con il gruppo democristiano collegato ad Amintore Fanfani, che è quello che apre sostanzialmente al centro-sinistra, tenta un'operazione di questo genere, che chiaramente è un'operazione ardita, diciamo così, è un'operazione che non viene ritenuta accettabile, al punto che si decide anche un omicidio politico di altissimo livello come quello di Mattei, viene decisa proprio perché l'operazione che veniva a costruirsi attorno agli interessi dell'ENI sarebbe diventata devastante se portata agli ultimi termini per gli equilibri atlantici, perché significava la fuoriuscita di un pezzo importantissimo come l'Italia dello scacchiere sud e sud-est del blocco atlantico. E quindi chiaramente quella è il momento, diciamo così, più alto di quel tipo di concezione di politica estera che punta a rendere neutrale l'Italia e a costituire una sorta di appartenente al blocco dei non allineati, per capirci. In qualche misura l'idea forte dal punto di vista strategico di quel blocco politico era sostanzialmente questo. Questo viene ritenuto nei circoli atlantisti, in particolare a Washington, assolutamente inaccettabile, si arriva fino appunto all'omicidio politico. Quello che succede negli anni successivi, chiaramente questo il messaggio viene capito in modo chiarissimo a Roma, non sparisce la tensione e la tendenza a una politica autonoma sullo scacchiere mediterraneo, continua chiaramente, le classi dirigenti italiane da questo punto di vista rinculano, capiscono qual è la linea che non possono sorpassare, accettano pienamente tutte le considerazioni conseguenti all'integrazione del blocco atlantico, mantenendosi soprattutto una politica araba e medio orientale parzialmente autonoma e parzialmente differente da quella che si sviluppa tra Washington e Londra. Il caso, come dire, che abbiamo conosciuto tutti su questo terreno, insomma, chi alla mia età se lo ricorda molto bene, Sigonella. E Sigonella nel 1985, quando si arriva quasi al confronto armato tra i carabinieri e i marines americani sul nodo di che fine far fare ai quattro dirottatori palestinesi che avevano dirottato questa nave da crociera, uccidendo anche uno dei passeggeri che era un cittadino americano di origine ebraica. I quattro vengono, Abu Abbas e gli altri, vengono trasportati a Sigonella, nella base di cui si parlava anche prima, vengono trasportati lì con un patto contrattato con la stessa OLP all'epoca di Arafat e con la mediazione della Libia e della Tunisia, vengono trasportati con una promessa di liberazione in cambio di fatto di una resa, gli americani cercano di portarseli via ma vengono affrontati da un plotone di carabinieri che, armi alla mano, li impedisce di prenderseli. Probabilmente adesso non so se a 39 anni, insomma quasi 40 anni di distanza da quei fatti, se ne coglie tutta la radicalità, ma è un momento altissimo di conflitto interno tra italiani e americani. Da questo punto di vista è un momento in cui il governo Craxi, che in quel momento è il governo che governa il paese, ribadisce un suo livello di autonomia sulle scelte rispetto proprio a questo tipo di questione, che è, ripeto, di estrema importanza sul terreno dell'autonomia di un paese come l'Italia, che dal punto di vista energetico è assolutamente completamente dipendente da fonti estere. Questa è una scelta che permane in qualche modo fino agli anni 90, fino agli anni in cui la rivoluzione giudiziaria, diciamo, insomma il caso poi conosciuto come Tangentopoli, ha come effetto proprio quello di spazzare via da un punto di vista politico proprio quella classe dirigente lì, quella che aveva costruito e che era l'erede della politica autonoma costruita negli anni 50 e 60. Infatti noi a partire dagli anni 90 abbiamo uno sviluppo di una politica estera collegata alla questione energetica che inizia a divergere profondamente da quella avvenuta, da quella dei 40 anni precedenti. Nel senso che ci troviamo di fronte, e lo si vede in modo evidente sulle prese di posizione sul conflitto palestinese, piuttosto che nel tempo addirittura anche con la questione iraniana, dove invece i legami con l'Iran erano rimasti fino a quel periodo molto forti, abbiamo lo sviluppo di una politica molto più allineata su quelle che sono le posizioni atlantiste, le posizioni di Washington. Ripeto, la cartina di tornasole per coglierlo al progressivo spostamento in senso filo-israeliano sulla questione palestinese e in generale sulle questioni di tensione e contrasto tra Israele e i paesi arabi attorno. Se noi pensiamo nel periodo antecedente all'elezione del 2018, nel momento stesso in cui il Movimento 5 Stelle ritiene di poter arrivare al governo, una delle scelte fatte è quella del viaggio a Tel Aviv, proprio per accreditarsi come continuatori di una politica sicuramente atlantista e sicuramente filoamericana e non sospetta di filoarabismo su questo piano qua, dove il problema americano in modo evidente non è la percentuale di filoarabismo all'interno di un governo europeo, quanto la percentuale di volontà di autonomia e di indipendenza rispetto alle scelte fatte a Washington sulla questione delle politiche energetiche in generale. Ecco, da questo punto di vista c'è stato un progressivo sganciamento, un progressivo allineamento con il resto delle potenze atlantiche dell'Italia, che ha di fatto rinunciato su quel terreno a svolgere una politica autonoma. La stessa progressivo avvicinarsi alla Francia, che vuol dire anche lo stesso progressivo modello di collaborazione tra Eni e Total sul terreno dello sfruttamento energetico, avviene proprio come rinuncia alle politiche pregresse, che invece erano non solo autonome come nei confronti di Stati Uniti e Gran Bretagna, ma fortemente contraddittorie, a volte di scontro pieno con le politiche, con la politica estera, la politica energetica del paese vicino, della Francia. In questo momento, dopo il patto di Roma, il livello di collaborazione italo-francese probabilmente è a livelli, credo uno dei livelli più alti su cui sia mai arrivato sicuramente nel corso della storia repubblicana. La stessa collaborazione nel Sahel che venivo, sentivo nel discorso che veniva fatto prima, permane su una presenza in Mali nel momento in cui gli stessi francesi se ne vanno, ma di fatto è una forma di mantenimento di una presenza che è concordata, la stessa presenza in Niger in appoggio alla presenza francese, e la fine delle contraddizioni e della politica libica autonoma dell'Italia, e quindi un allinearsi sulle politiche sostenute dai francesi fino a questo momento sulla ricostruzione dello Stato libico, sono segnali molto chiari del riposizionamento molto meno autonomo che ha preso nel corso del tempo l'Italia. E da questo punto di vista sembra di una chiarezza palmare, per cui negli ultimi 4-5 anni si è passati da una condizione di fatto dell'Italia come alleato della Turchia sul terreno della guerra civile libica, prima a una posizione sostanzialmente di non allineamento sullo scontro tra le fazioni, e poi a una posizione di forte riavvicinamento a quelli che sono gli interessi francesi ed egiziani nel sostegno al governo libico della Cirenaica, quindi al governo in contrasto col governo tripolitano sostenuto fino a quel momento dalla stessa Italia, oltre che dalla Turchia, che ha anch'essa degli interessi diretti su quello che poi, ricordiamoci, fino al 1911 era un possedimento della Turchia ottomana. Allo stesso modo, lo sviluppo di un rapporto all'interno dell'Africa, lo spostamento dell'Africa subsahariana, lo spostamento degli interessi della politica estera italiana da quella classica, quella che fino al 1960 mantiene l'amministrazione fiduciaria della Somalia, che continua a ritenere fino agli inizi degli anni 90 il Corno d'Africa come proprio terreno di intervento privilegiato, è di costruzione di fatto di una sorta di giardino, come dire, di tentativo di costruire un giardino di casa nel Corno d'Africa, che viene totalmente abbandonata prima con l'implosione di fatto dell'Etiopia e il suo spostamento nel tempo in posizioni sempre più vicine alla Cina, alla politica africana della Cina, e però viene soprattutto abbandonata dopo il fallimento dell'intervento in Somalia, quindi stiamo parlando del 93-94, mentre si sviluppa sempre di più insieme allo sviluppo di interventi di ricerca e di sfruttamento energetico nell'area del delta del Niger, una politica di fortissimo intervento in Nigeria, che tra l'altro arriva anche sui terreni culturali. Adesso poi credo che sia peraltro noto che uno dei sistemi scolastici italiani all'estero più importanti sia proprio quello in Nigeria, che è un dato superato all'Italia da una storia coloniale antica, non è collegata dall'uso della lingua, non è collegata da nessun rapporto culturale particolarmente favorevole. È proprio a seguito dell'ENI che vi è un fortissimo investimento anche sul settore, diciamo così, di propaganda scolastica da parte dell'Italia in questo grandissimo paese africano. È molto forte, e non solo, ci sono parecchie scuole italiane all'estero sul terreno nigeriano, ma c'è una forte attenzione, almeno c'era fino a prima della pandemia, a utilizzare il sistema dei convitti e dei collegi nazionali italiani per cercare di ospitare studenti nigeriani, anche perché ovviamente poi chi viene, i ragazzi e le ragazze che arrivano nelle scuole italiane arrivando dalla Nigeria sono figlie di quell'elite con cui non solo si vuole costruire un rapporto forte, ma si cerca anche di sovrapporsi come polo culturale a Londra o a Parigi. Vi è proprio, sarebbe anche interessante una volta dedicare del tempo alla ricerca di come il meccanismo dei sistemi scolastici europei proposti in Africa piuttosto che in Asia, piuttosto che in America Latina, sia uno degli strumenti da un punto di vista culturale dell'espansione imperiale o comunque dell'espansione dei rapporti dei paesi europei, perché lo fa l'Italia, ma ovviamente non solo, lo fanno anche gli altri paesi europei, spendono parecchio, diciamo così, per costruire anche una loro presenza culturale, caso strano soprattutto nei paesi dotati di materie prime strategiche, in cui convince, costruire diciamo un'elite, una parte dell'elite italofona diventa strategico per mantenere i rapporti, diciamo così, di la positività dal punto di vista degli interessi delle industrie italiane, degli interessi in questi paesi. Quindi questo spostamento forte anche geografico dall'interesse verso dal Corno d'Africa, quindi dall'est verso l'ovest, quindi verso l'Africa equatoriale occidentale, chiaramente collegato dalla possibilità di intervento soprattutto nell'area nigeriana, ma non solo, anche lo stesso intervento, se ricorderete, quando Renzi si trovava ad essere il Presidente del Consiglio, uno dei suoi viaggi più importanti fu nel Camerun, che per l'Italia ha soprattutto un interesse, che è quello nella zona dei giacimenti di gas che si trovano nella zona del Camerun anglofono, quindi nel nord-ovest del paese. Cioè, sono gli stessi interessi nell'area del Sahel, dove l'interesse non è diretto, ma appunto quello di avere la possibilità di utilizzarli per i gasdotti, piuttosto che l'interesse collegato a un rapporto stretto e diretto con la Francia, che appunto si sta facendo sempre più forte, e l'interesse, diciamo così, di costruire un'area pacificata attorno alla Libia, in modo di riuscire a pacificare la stessa Libia, sono tutti collegati alla questione energetica. Allo stesso tempo, i rapporti storici mai mancati, nemmeno durante la contrapposizione più feroce tra blocco socialista e blocco atlantico, con l'est, in particolare con la Russia, che oggi sono messi profondamente ovviamente in discussione da quanto sta accadendo in Ucraina e quanto sta accadendo attorno all'Ucraina, hanno anche fatto sì che sia sempre, non solo si sia sempre mantenuto un rapporto su questo terreno con la Russia, chiaramente soprattutto dal momento della fine dell'Unione Sovietica, ma erano rapporti già prima esistenti, ma un rafforzamento della dipendenza dalla provenienza del gas dall'est, anche per la maggior semplicità, diciamo così, del trasporto e della sua trasformazione poi in loco nel momento in cui questo gas arrivava. Chiaramente il quadro geopolitico che si sta delineando attorno a questa guerra fa sì che quel tipo di approvvigionamento sia giunto, se non al termine, a una sua riduzione fortissima, e quindi ovviamente tutto quello che è il rapporto soprattutto con l'area africana e non solo più con la sponda sud del Mediterraneo diventa elemento centrale nella politica estera e energetica, le due cose vanno appunto strettamente a braccetto dell'Italia. Avviene però, ripeto, in condizioni che sono assolutamente evidentemente di minore autonomia della vecchia politica estera energetica, quella che avevamo concentrato sul Leni di Mattei e sui suoi successori, sia pure in forma, diciamo così, meno ardita. Questo tipo di politica in questo momento è chiaramente venuta meno, ed è soprattutto attraverso un'integrazione maggiore nelle posizioni atlantiche e soprattutto un'integrazione molto forte tra gli interessi italiani e quelli francesi, che è andata chiaramente evolvendosi la politica estera italiana e la politica estera energetica. Quindi l'area, diciamo così, a cavallo dell'Africa equatoriale, il Sahel, e l'area che va dal Marocco all'Egitto, insomma tutta l'area, diciamo, arabo-africana, sono diventati chiaramente i punti nodali degli interessi dell'Italia nella sua politica estera, sono destinati ad aumentarli, e soprattutto in questo momento tra i player, tra i soggetti che giocano un loro gioco, però in realtà l'Italia, pur avendo estremo interesse da quel punto di vista, non è un player se non in qualche modo come un player di rincalzo che gioca come il fratellino piccolo del player francese. Quindi sostanzialmente in questo momento quello che noi abbiamo visto come trasformazione è la fine di uno spazio di politica estera autonomo da parte dell'Italia, che è stato giocato verso l'est, ma è stato giocato soprattutto verso i paesi arabi e in parte con dei tentativi anche in America Latina, soprattutto all'epoca di Aldo Moro, ma che veniva giocato soprattutto su quel terreno, il terreno mediterraneo, la fine quindi di quel tipo di politica estera autonoma e la costruzione rispetto di due, mentre abbiamo sul terreno produttivo una politica di integrazione forte con il polo tedesco, sul piano energetico una politica di integrazione forte col polo francese, che in cui però l'Italia ha in modo chiarissimo un ruolo da partner subordinato dentro il tipo di politiche estere ed energetiche che vengono costruite. Se noi andiamo a pensare che uno degli oggetti degli accordi del Trattato di Roma tra Draghi e Macron è il fatto che nella politica estera francese, rivolta in questo caso in una zona dove non vi è alcun interesse italiano, cioè l'area della Polinesia e l'area dell'Oceano Pacifico, è previsto che squadre della Marina italiana affianchino quelle francesi nel pattugliamento dell'area che va dalla Polinesia alla Nuova Caledonia fino al Mar Cinese meridionale, è del tutto evidente che quello che il gruppo dirigente italiano in questo momento ha sacrificato è l'esistenza di una politica autonoma. Io credo che lì la prima svolta sia stata la distruzione della Libia di Gheddafi nel 2011, quando diventa evidente al gruppo, alle classi dominanti italiane, di non poter giocare in proprio. Gheddafi era un protégé delle classi dominanti italiane e non riescono minimamente a salvarlo. Come dire, non lo salvano nemmeno dal punto di vista della vita sua, per essere chiari. E negli anni successivi quello che è evidentissimo è la mancanza di una politica estera autonoma italiana su un terreno dove l'interesse immediato, che è la Libia, è uno spostarsi continuamente tra un'alleanza de facto con la Turchia e il riavvicinamento sia alla Francia sia all'Egitto, allo stesso Egitto, anche perché anche lì la scoperta dei grandi giacimenti di gas al largo dell'Egitto diventano importantissimi. Sappiamo insomma anche dalle cronache come la rinuncia dell'Italia a cercare di ottenere un qualsiasi chiarimento sulla vicenda Regeni, che in fondo dal punto di vista di chi un giorno sia l'altro pure rivendica la sovranità italiana è assolutamente una figura barbina, assolutamente vergognosa, cioè, di fatto il collaborare all'occultamento di un omicidio comunque di un proprio cittadino. Cioè, è evidente che non ci fanno una gran figura, ma il gas scoperto da Leni a largo dell'Egitto, come dire, vale la candela e vale il riavvicinamento a questo paese. Io poi non scorderei dentro questo progressivo riallineamento, che in qualche misura è l'unica scelta strategica che abbiano fatto i gruppi dominanti italiani nel corso degli ultimi 15 anni su questo terreno cruciale. Non scorderei all'interno del discorso di questo riallineamento l'avvicinamento di alcuni settori politici, alcuni in termini proprio di corruzione becera vera e propria, ai paesi della penisola arabica, in particolare Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, ai quali tra l'altro è stato concesso un accesso privilegiato ad alcuni degli stessi asset dell'industria italiana. Se noi pensiamo all'entrata degli Emirati, tra l'altro fallimentare, su Alitalia, era pensata all'interno di una costruzione di rapporti privilegiati che andavano da un lato sulla possibilità energetica dell'Italia, dall'altro sull'apertura di alcuni asset italiani ai petrol capitali arabi in cerca di buona occasione di profitto. Lì personaggio come Renzi, che poi scopriamo, voglio dire, essere sostanzialmente anche stato comprato da questi soggetti, è stato uno dei principali vettori di questo tipo di rapporti, che peraltro a oggi, visto soprattutto il fallimento poi degli investimenti da parte di questi capitali nel paese, non si è particolarmente sviluppato. Quello che è rimasto di tutta questa stagione particolarmente caotica della politica estera italiana, effettivamente alla fine è dentro il riallineamento sulle posizioni atlantiste, un posizionamento sempre più vicino a quelle della Francia, quasi a cercare un partner chiaramente più forte, chiaramente più in grado di poter far sentire la propria voce, per cercare di resistere all'interno di quella che è una competizione per l'accaparramento delle risorse, che ovviamente si è fatta sempre più feroce e che vede un paese come l'Italia sicuramente in gravissime difficoltà. Vi ringrazio per l'ascolto.